La settima ossessione, un programma realizzato da Daniele Marsiglia.
Buon pomeriggio a tutti. Oggi è mercoledì 24 settembre 2025. Vi do il benvenuto a una nuova puntata della settima ossessione. Questo è il terzo appuntamento della nuova stagione, la settima stagione del nostro programma di cinema. Apriamo anche oggi all'interno del palinsesto del mercoledì di Nova Radio e quindi salutiamo tutti gli ascoltatori di questa straordinaria emittente. Saluto anche chi ci ascolta ovviamente tramite podcast, che so che sono sempre di più, e accomodatevi perché stiamo per partire anche oggi con una puntata bella piena di cinema, una puntata che si apre con quella che è il film da non perdere di questa settimana. Ce n'è anche un altro, ma questo ha un valore sicuramente molto particolare, perché sto parlando del film La voce di Hind Rajab, che debutterà domani nelle sale italiane con Wonder Pictures. Doveva uscire a gennaio, ma insomma, visto anche quello che sta accadendo in quella parte di mondo, in particolare appunto nella striscia di Gaza, la decisione di Wonder Picture di anticiparlo adesso a settembre è, secondo me, giusta, doverosa e sacrosanta, così come sacrosanto andare a vedere questo film che appunto racconta la tragica vicenda di quella bambina che è stata dilaniata, colpita, uccisa in maniera feroce, disumana, da alcuni soldati dell'esercito israeliano. Poi racconteremo e ricorderemo meglio la storia quando parleremo del film. Intanto e ci saranno anche vari appuntamenti per chi ci sta ascoltando a Firenze al cinema Spazio Alfieri, di cui uno mi vedrà anche coinvolto, però adesso io vi farei ascoltare il brevissimo trailer della voce di Hind Rajab e poi ne parleremo approfonditamente tra poco qui in trasmissione.
Allô?
E allora parliamo della voce di Hind Rajab con Manuela Santacaterina. Buonasera Manuela. Manuela? Ecco, abbiamo un problema, ma recuperiamo immediatamente, deve essere caduta la linea. E recuperiamo immediatamente Manuela Santacaterina, che ci parlerà adesso appunto di questo film di Kauter Ben Ania, che è stato presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia, dove appunto ha vinto il premio come...
Ecco.
Eccoci qua, Manuela, ci sei?
Eccoci, caduta la linea.
Buonasera Manuela, ben trovata, è un piacere ritrovarti.
Grazie.
Alla settima ossessione. Ciao. Noi l'ultima volta mi sa che ci eravamo sentiti, forse una delle ultime volte, se non l'ultimissima volta, per parlare di un film che era No Other Land, se non ricordo male. Adesso torniamo a parlare appunto di un film che parla appunto anche qui della situazione. Anche qui è sempre difficile trovare parole, perché sembra di abbracciare troppo la retorica, dire drammatica, straziante, disumana, che è forse il termine più adatto per quando si parla del genocidio di Gaza. E esce domani nelle sale, grazie a The Wonder, La voce di Hind Rajab, che è passato dalla mostra del cinema di Venezia, dove ha vinto il Leone d'Argento. Era, diciamo, il film che fin da subito, ancora prima di vederlo, per molti era già il Leone d'Oro, no?
Esattamente.
Poi anche dopo averlo visto, però poi c'è stata questa sorpresa finale.
Sì, diciamo che insomma la giuria ha sicuramente voluto premiarlo con un premio molto importante, però forse è mancato fino in fondo il coraggio, perché poi avendo visto anche Il Leone d'Oro di Jim Jarmusch, che è un regista che io amo, adoro, quello non è un film da Leone d'Oro,
no.
Anche se non ci fosse stato la voce di Rajab in concorso, il film di Jim Jarmusch forse, ecco, non è proprio un film da Leone d'Oro, avrebbero dovuto dargli forse un premio alla carriera se volevano premiarlo, ma non era il film che doveva, insomma, vincere quest'anno, perlomeno questa è la mia opinione. Se avessero premiato La voce di Indra Jab, oltre a premiare un gran film, avrebbero potuto anche puntare ancora di più la luce su una situazione che è tragica, come dicevi poco fa, e avrebbero potuto, insomma, dare un contributo importante, perché questo è un film importante, è un film che io ricordo quando ho visto alla proiezione mattutina a Venezia, è successo qualcosa che non accade mai in tanti anni in cui sono stata lì, c'era un silenzio veramente carico alla fine della proiezione, ci sono stati lunghi applausi, ma si sentiva nell'aria che era un film che, insomma, non poteva lasciare indifferenti nessuno, ed è quello che poi in realtà è accaduto anche durante la conferenza stampa, è successo qualcosa che in tanti anni non era mai accaduto, cioè vuol dire che quando il cast è entrato per fare la conferenza stampa si sono alzati in piedi tutti, e vicino a me c'era una collega che ha ben 50 anni di carriera alle spalle, che girandosi ha detto è una cosa che non è mai accaduta prima, insomma di mostre ne ha viste parecchie. E perché è importante questo film? Questo film è importante perché racconta una delle tante storie che arriveranno forse anche grazie un giorno al cinema, alla letteratura, non lo sappiamo ancora, ma racconta una delle tante storie che si stanno accavallando a Gaza, e racconta di questa bambina palestinese di 5 anni che è stata ammazzata nel gennaio del 2024 dall'esercito israeliano, insieme a tutta quanta la sua famiglia, era insieme ad altri 6 familiari, e il film mette al centro la registrazione che i paramedici della Mezzaluna Rossa hanno registrato a Ramallah, ed erano sono 70 minuti circa di registrazione che la regista ha utilizzato nella sua interezza all'interno del film, quindi noi sentiamo veramente la voce di Indra Rajab, e quella è una voce che diventa anche il simbolo, no, di tutte le persone che in questo momento sono in Palestina e che non hanno la possibilità di difendersi come dovrebbero, non hanno la possibilità di avere una loro voce. Noi vediamo continuamente delle immagini spaventose e raccapriccianti, però siamo un po' come loro, siamo totalmente impossibilitati a fare qualcosa. L'altro giorno l'Italia si è fermata, sì. Ed è stato un momento molto
bellissimo.
Importante perché c'è stata la volontà da parte di tante persone di dire noi non ci stiamo e chiediamo al nostro governo di ascoltare la nostra
sì.
voce.
Non in mio nome.
Esatto, ecco, con questo film la regista fa questo, dà voce a una bambina che non c'è più per ricordarla, per omaggiarla, ma allo stesso tempo in realtà dà voce a tutti quanti i palestinesi che in questo momento sono sotto assedio, ed è molto interessante perché in realtà è una regista, per chi conosce il suo cinema, che ha sempre unito finzione e realtà, anche nei suoi film precedenti, penso a Quattro figlie. E che cosa fa lei? Prende questa voce e la mette all'interno di un film, la mette all'interno di un set con degli attori ai quali lei non ha fatto ascoltare in maniera integrale queste registrazioni, per farglielo fare poi sul set e quindi avere delle reazioni ancor più sincere e autentiche rispetto a quello che poteva essere se queste registrazioni le avessero sentite per intero prima ancora di iniziare le riprese. E quindi noi ci troviamo di fronte a un film che mischia continuamente la realtà con la finzione, con la ricostruzione, e chi vedrà il film, spero in tanti, si renderà conto del lavoro importante che è stato fatto sotto questo punto di vista. E, tra l'altro, raccontava la regista sempre a Venezia che è riuscita ad ottenere queste registrazioni che sono importantissime perché sono anche una testimonianza storica di quello che è accaduto, perché uno dei volontari della Mezzaluna Rossa era un cinefilo che conosceva i suoi film e si è affidato di lei, stesse registrazioni che voleva il Wall Street Journal, quindi insomma è riuscito ad ottenere qualcosa di molto importante. E però prima di iniziare il film ha voluto mettersi in contatto con la mamma di Indra Jab, che non era in quella macchina ma era a casa con un altro figlio, perché voleva far sì che questa donna accettasse ovviamente il racconto di quello che è successo a sua figlia attraverso, attraverso un film, altrimenti non l'avrebbe mai fatto. E, ed è molto interessante quello che è stato fatto in questo film, perché quello che poi viene detto anche durante la premiazione a Venezia, la regista ha riportato le parole della mamma ed è stato molto emozionante, perché ha raccontato sperando che un giorno anche lei, no, potrà uscire dalla Palestina in maniera libera, per poter magari anche lei vedere un film, per essere anche lei altrove, cosa che in questo momento non è permessa. Ed è un film che fa provare tante emozioni, anche quello della rabbia, e lo fa attraverso il lavoro di questi volontari che sono insomma lì da anni ormai a cercare di aiutare i palestinesi, e fa vedere anche quanto ci siano mille paletti e mille rimpalli che impone Israele per poter salvare e aiutare qualcuno. Quindi insomma questo è un film che
sì, perché questo rientra nell'insieme di quella parola che si chiama apartheid, cioè proprio, esatto, il controllo totale sulla popolazione, la striscia di Gaza e anche Cisgiordania, cioè per passare da una parte all'altra ci sono dei checkpoint, bisogna avere delle autorizzazioni anche per chi sta male, per i malati gravi che si devono curare, cioè passano l'inferno, perché questo non succede dal 7 ottobre, questo succede da anni,
prima,
la storia,
certo,
va conosciuta.
Assolutamente, sono d'accordo con te, e questo film appunto non è solo un film alla testimonianza storica, abbiamo tantissimi film che giustamente, sottolineo giustamente, raccontano quello che è successo durante l'Olocausto, e credo che sia uno di questi esempi di quello che vedremo secondo me nei prossimi anni, anche perché sono molti in realtà i film che stanno uscendo in questo periodo. Penso anche ad esempio l'anno scorso a Torino c'era un film realizzato da tantissimi diversi cineasti palestinesi che raccontavano con forme differenti quello che significava vivere in Palestina in quel momento, e credo insomma che sia un capitolo importante di testimonianza storica. E un'altra cosa molto importante che ho letto poco fa è che su Rai 1 verrà presentato in prima serata No Other Land, quindi insomma secondo me anche questo,
meno male, la Rai batte un colpo.
Esatto, secondo me anche questo è da sottolineare, da far sapere, perché Bene. È importante anche conoscere, perché
certo,
è tramite la conoscenza che possiamo farci un'opinione,
certo.
E il cinema in questo,
sì,
può aiutare parecchio.
Il cinema può aiutare laddove magari i media tradizionali, cioè il media per eccellenza che è la televisione, che è quella che tutti abbiamo a casa e che magari è quella più seguita eccetera, insomma l'informazione di certe emittenti, di alcuni TG è molto molto molto, come dire, lo è sempre stata nel caso del genocidio di Gaza, anche a pronunciare questa stessa parola che è ormai...
Sì, insomma ci abbiamo messo 2 anni per,
esatto, c'è una corte internazionale, ci sono tanti studiosi che ormai hanno detto che quello che è in corso a Gaza si tratta di un genocidio. Ecco, c'è molta timidezza purtroppo ancora. Uso questa parola timidezza, ma poi ognuno ci può leggere ciò che vuole all'interno, certo, di questa parola nei media tradizionali, e per non parlare della politica, soprattutto quella italiana. È vero che il riconoscimento dello Stato, ora non voglio aprire una parte, però qui non questa questione non è politica, questa è una questione proprio, come ho sempre detto, di umanità, cioè qui stiamo parlando di umanità nei confronti di un popolo martoriato che sta subendo tutto quello che sta subendo da tantissimi anni, e in particolar modo negli ultimi 2 anni. Basta pensare, e dico solo questo numero, 335 colpi di arma dal fuoco contro Indra Jab, 335 colpi contro una bambina di 6 anni, 335 colpi, e stiamo ancora,
sì,
qui a parlare.
Non ci rendiamo mai conto perché siamo talmente ormai assuefatti da quello che vediamo che non ci rendiamo conto di quello che significa realmente 300 e passa colpi di arma da fuoco contro una macchina dove c'erano dei civili che non erano armati, che non stavano facendo nulla di illegale, insomma, ma neanche se stessero facendo qualcosa di illegale, tutti quei colpi sono giustificati.
335, una cosa impressionante davvero, e come è impressionante appunto, come dici te, tutte le immagini che ci arrivano, perché la voce di Indra Rajab è davvero la voce di tutti i bambini di Gaza, di quelli che non possono più averla la voce perché sono stati uccisi, di quelli che ancora sopravvivono con grandissime difficoltà, chi muore di fame, perché non si muore sotto solo sotto le bombe a Gaza, si muore anche di fame per una carestia proprio provocata da Israele, che non lascia passare gli aiuti. Una delle dei tanti video davvero che si vedono anche su tanti profili che fanno divulgano questi filmati nel corso di bombardamenti, di salvataggi, che veramente sono strazianti, ti fanno andare veramente il cuore in mille pezzi. L'ultimo probabilmente è stato anche rilanciato da altri canali, è quello di quel bambino che vaga senza meta con un bambino di, avrà avuto 8 anni, 9 anni, dir tanto, con una bambina che si presume fosse la sorella, di 3-4 anni sulle spalle, che vaga senza una meta, non si sa se ha ancora i genitori vivi, non si sa dove va, cioè vengono rimbalzati da una parte all'altra, cioè veramente qualcosa che non è più possibile sostenere. Il problema è, come ti dicevo prima, dei media tradizionali che aprono, i telegiornali dei canali generalisti aprono con le vetrine spaccate della stazione di Milano. Per carità, condanniamo tutta la violenza, quando si condanna la violenza va condannata tutta, però non si dà spazio invece o si mette in secondo piano la marea umana di persone che hanno invaso davvero le piazze di tutta Italia, cioè cose che non si sono mai viste. Hai visto a volte quando ci sono degli scioperi, tipo, o quelli di ultima generazione che si mettono in mezzo di strada per fare le loro legittime proteste contro i cambiamenti climatici, quanto sono incazzati gli automobilisti? Invece no, certo. Gli automobilisti, ci sono immagini proprio da Roma, si sono uniti alla protesta, non gliene fregava niente di arrivare in ritardo al lavoro oppure dove dovevano andare, si sono uniti a questa protesta, e tra l'altro queste immagini hanno fatto il giro del mondo, però si dà risalto invece alle 2-3 vetrine spaccate alla stazione di Milano, da condannare. Sì.
Perdonami.
Prego,
penso, Manuel, che in questi giorni, no, c'è chi ha chiesto definisca bambino, forse potrebbe vedere questo film per rendersi conto che cos'è un bambino sotto assedio in una guerra, in una qualsiasi guerra. Poi un'altra cosa importante da sottolineare, secondo me, di questo film è che tra i produttori ci sono delle personalità molto importanti di Hollywood, da Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer e Alfonso Cuarón, che sono diventati produttori esecutivi, ed è un film che è stato scelto dalla Tunisia per
gli Oscar.
Concorrere agli Oscar, bisognerà vedere se entrerà nella rosa, quasi sicuramente entrerà nella rosa dei film che poi verranno nominati per miglior film internazionale agli Academy. Questo però significa anche qualcosa di interessante, cioè un'apertura da parte di Hollywood, anche che comunque in questi mesi abbiamo visto erano pochi gli artisti che si sono riusciti a schierare apertamente senza avere paura delle ripercussioni. Si sta aprendo qualcosa, ci è voluto tanto tempo, forse troppo, ci sono però degli spiragli, no? L'importante credo sia continuare anche noi da piccoli, da cittadini, a fare del nostro piccolo, ad utilizzarla la nostra voce, e credo che questo sia un film che di cui si parlerà tantissimo, e si parlerà tantissimo per tanto tempo, e io spero davvero che arrivi fino al palco degli Oscar e che si possa fare un discorso su quel palco lì. Mi rendo conto, no, che possa sembrare appunto anche sciocco parlare di cinema, di Oscar, di quanto possa fare la differenza, però faccio questo lavoro anche perché credo nel potere dell'arte, di far conoscere, di far capire, di permettere di costruirsi un'opinione, e questo è un film che ha una sua rilevanza non indifferente in un periodo storico in cui in troppi hanno paura di usarla la propria voce, invece bisogna farlo e bisogna ascoltarle le voci di chi è in difficoltà.
Assolutamente, lo dobbiamo a Indra Jab, lo dobbiamo veramente a tutti quei bambini che non ci sono più e che adesso stanno soffrendo. Penso che sia davvero un dovere morale andare a vedere questo film per tutti, davvero. Manuela, io ti ringrazio della tua disponibilità, grazie davvero.
Grazie,
ciao, un abbraccio.
Ciao.
Quello che voglio fare qui è creare un circuito chiuso. È molto importante che tu tenga il detonatore deviato così, per non far esplodere accidentalmente la carica.
Non fermarti. Devi creare uno show. Proclamo la rivoluzione. Il messaggio è chiaro.
Ti rivedrò molto presto.
Non se ti vedo prima io.
Viva la rivoluzione!
Per aver assicurato alla giustizia il gruppo di vigilantes noto come il French 75... siamo qui per premiare Stephen Lockjaw con la medaglia d'onore.
Devi capire, Willa.
Io e la madre di Willa andavamo in giro e facevamo casini. L'hanno uccisa. E ora danno la caccia a noi. Mi dispiace.
Non l'ho voluto io questo. Il destino ha lanciato le carte e ha deciso per me.
Non sono le carte. Non lanci le carte, ma i dadi.
Mi spieghi che cazzo di problema?
Eccoci di nuovo in onda con la settima sessione. Sono le 17:26, siamo in diretta su Nova Radio e è arrivato il momento di Jacopo Fioretti. Buonasera Jacopo.
Buonasera a tutti.
Allora, chi ci ha seguito la settimana scorsa sa che qui io non sto più nella pelle. Domani finalmente lo andrò a vedere, tu l'hai già visto, sì. Mortà bip tua. Però va bene così, l'hai visto, anche perché così almeno adesso ce ne puoi parlare finalmente.
Ah, partiamo da questo?
Partiamo da questo, sì, poi ovviamente okay. ci sarà un doveroso ricordo di Claudia Cardinale che ci ha lasciato ieri all'età di 87 anni e avremo modo di parlarne approfonditamente. Adesso invece parliamo di un altro cito, abbiamo parlato della voce di Indra Jab, due titoli molto forti, ognuno per i suoi motivi. C'è un'altra proposta al cinema questa settimana, porta il nome di Paul Thomas Anderson e io mi sto adesso ginoflettendo perché questo nome necessita un rispetto sacrosanto, devo dire. E domani esce finalmente il suo nuovo film, si intitola Una battaglia dopo l'altra. Jacopo Fioretti l'ha visto, ci può dire di tutto, ci può dire che arriva nelle sale con delle recensioni che davvero non ricordavo. Un film accolto in maniera così entusiastica da tutti, non c'è una voce fuori dal coro, questo un po' mi spaventa, però voglio dire, poi cavolo, è Paul Thomas Anderson.
Sì, poi tra l'altro urge una riflessione, no? Perché sto film è stato per tutti questi mesi oggetto di teorie in cui si vociferava di proiezioni andate male, un
flop annunciato.
Misunderstanding tra Warner Bros. E il regista.
La mancanza anche nella programmazione di Venezia oppure di Cannes prima, ma soprattutto di Venezia.
Esatto. Soprattutto di Venezia. Ma allora, io poi non sono addentro, io credo che se la Warner Bros. Che produce il film, e questo è un film ma ne parliamo dopo comunque, volevo dire, è un film prodotto con 150 milioni di dollari, fatto da una casa di produzione importantissima che secondo me sta benissimo quando decide di fare un film di un autore assoluto come Paul Thomas Anderson, fa un film di un certo tipo, non può fare un film che punta all'incasso, però quanto incasserà vedremo o non vedremo. Una delle cose meravigliose di questo film, meraviglioso, è il fatto che è un blockbuster completamente disarticolato, reinventato e riassemblato proprio secondo le intenzioni di un regista che ogni volta si pensa possa fare un bel film, un bellissimo film, poi lo fa e dice ok, è ancora meglio di come mi immaginavo. Questo è un film che rischia di essere epocale in tutti i punti di vista perché è un film che sa di approdo personale. Paul Thomas Anderson nel 2000 quando fece Magnolia disse che lui inseguiva un'etica personale e i grandi registi che lui ammirava hanno trovato nelle etiche delle relazioni non intime, non personali, ma legate ai grandi scontri storici che sono quelli dei conflitti. Lui, Magnolia, fece un film sull'etica delle relazioni questo film è un film sull'epica delle relazioni nei conflitti, quindi è un film di guerra, ma è un film di guerra all'interno delle relazioni, e questo è un primo livello personale. Il secondo è quello storico, perché è un nuovo modo di fare cinema americano, che parla in maniera incredibilmente attuale della società, non solo per l'oggetto, dell'argomento, ma anche per il modo in cui la filma, per il modo in cui crea i personaggi e per la velocità della narrazione, che è sincopatica, quasi mai caotica, perché c'è un ordine sotto incredibile, un rigore narrativo straordinario. Perché voi immaginate che è un film di 3 ore, durissimo, ed è una corsa continua. È una corsa, io non spoilerò quasi nulla di questo film, è una corsa continua in cui i personaggi prendono vita durante la corsa. Non c'è mai un momento di freno in cui viene spiegato allo spettatore qualcosa, tutto quello che nasce nell'azione, che è il cuore del cinema, perché il cinema è azione, sono fotogrammi in movimento, e questo film lo ricorda sempre che cosa vuol dire fare cinema. Poi c'è un livello di storicizzazione, e questo poi ce lo dirà il futuro, perché poi le epoche come queste, ma anche i fenomeni, non si capiscono, non si colgono mai appieno, anche se le recensioni sono positive, ma è impossibile non esserlo, si colgono quasi sempre dopo la grandezza di quello che si vede.
Cioè, il termine capolavoro, anche tu sei d'accordo che un film lo acquista se resta nel tempo, se supera la prova del tempo, oppure se si può dire secondo te subito è un capolavoro?
Allora, ci sono poi queste categorie bianco e nero, non le condivido proprio in generale.
Non sei manichero.
Qualsiasi altro settore del... No, esattamente no, no, proprio no. Sarà per deformazione professionale, sarà per gli studi che ho fatto, ma io mi sono abituato dovrebbe essere... E invito tutti alla complessità, a un ritorno alla complessità che ormai abbiamo completamente abbandonato, ma non da oggi, sono discorsi che fanno da 10 anni questi. Questo è un film che tu lo vedi e pensi che un'espressione cinematografica così è la massima possibile di un film, perché dentro c'ha il cinema, c'ha il piano sequenza, c'ha l'inquadratura veloce, c'ha la camera a mano, c'ha una rifinitura musicale incredibile, c'ha gli interpreti straordinari, c'ha una scrittura di soggetto che di sceneggiatura impensabile, c'ha una marea di citazioni, c'ha un montaggio che copre geograficamente, spazialmente dei momenti con un modo di incalzare incredibile, ed è un film che secondo me rappresenta la perfezione, l'evoluzione storica dell'America, perché parla di questo, ma come tutti i grandi film riesce a sintetizzare uno spirito storico, quindi attraverso un particolare cogli il generale, perché questo non è un film sull'America di oggi, questo è un film su come si è arrivati all'America di oggi, che fa tutta la differenza del mondo, e questo è molto altmaniano, che è il maestro di Paul Thomas Anderson,
certo.
Ma questo è un film in cui c'è Spielberg, c'è Spielberg parla del dottor Stranamore, qui c'è una citazione in oro del dottor Stranamore, in seconda scena, subito, una citazione straordinaria, e lo spirito è quello, perché poi Anderson ha un'ironia incredibile, molto vicina per esempio a quella dei Coen, specialmente nelle ultime uscite, ma non è un nichilista per niente, è una persona di una grande sensibilità umana, e tutti i suoi personaggi lo hanno, sia quelli negativi che quelli positivi. Pensa a Daniel Day-Lewis nel Petroliere, il collasso del suo personaggio c'è nel momento in cui l'unica possibilità di umanizzazione con il fratello, dopo che il figlio ha l'incidente, crolla, e lì c'è il suo crollo. Lui è molto attento all'umanità, e questo è un film strapieno di umanità. Quindi io consiglio a tutti quanti.
Sì, tu hai detto di Steven Spielberg, che l'ho elogiato. Qualche giorno fa c'è stata una presentazione, un'anteprima a New York, alla presenza di Leonardo DiCaprio, di Paul Thomas Anderson. Diciamo che Leonardo DiCaprio è il protagonista, insieme poi a Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Chase Infinity.
C'è anche una recentissimissima conoscenza di Ligori Spizza dentro.
La straordinaria Haim, Alana Haim,
bellissima. Sì, c'è un piccolo ruolo anche per lei.
Sì, e a presentare, pensa che Paul Thomas Anderson, i film di Paul Thomas Anderson vengono presentati e poi moderato il dibattito da niente meno che Martin Scorsese, quindi
la scorsa settimana,
no? Anzi pochi giorni fa c'è stata sta presentazione e lui ha detto, ha aperto la serata elogiando il film, definendolo affascinante e straordinariamente realizzato, con interpretazioni fantastiche, affronta temi attualissimi e ha sottolineato poi Martin Scorsese l'urgenza con cui affronta la polarizzazione politica e ideologica. Senti, ma non so se lo hai detto, ma mi pare di no, si era detto che questo film era liberamente ispirato ad un romanzo, Vinland, di Thomas Pynchon.
Molto liberamente,
perché ricordiamo che Paul Thomas Anderson ha avuto un precedente sempre con un libro di Pynchon che è
Inherent Vice,
Vizio di forma.
Sì, certo, allora, lo spirito,
forse uno dei suoi film più sottovalutati, possiamo dire così.
Guarda che quel film, i semi di una battaglia dopo l'altra stanno dentro Inherent Vice, è per questo che vi ho detto che non parla dell'America di oggi, ma come si è arrivati all'America di oggi. Ma guarda che è un film che per tanti punti di vista è il più importante di Paul Thomas Anderson ed è il film del più grande cineasta statunitense della sua generazione.
È il più grande.
Noi abbiamo tra i 30 e i 40 anni, insomma.
Sì.
È veramente un evento incredibile, quindi è un film che deve essere visto, io lo rivedrò. Ho preso i biglietti.
È meglio vederlo in lingua originale, con tutto il rispetto per il doppiaggio, poi la voce del doppiatore di Leonardo DiCaprio la conosciamo molto bene, però insomma
sì, soprattutto per Sean Penn. Qui regala secondo me la prova più grande della sua carriera, seconda a Mystic River.
Gli valse l'Oscar a Mystic River, se non sbaglio.
Sì, ma questo è un film, è un film da Oscar.
Ma da Oscar forse di qualche anno fa, gli Oscar di adesso sono un po' più, forse, non lo so, però speriamo. Vediamo
bisogna fare dei conti quando le cose usciranno da qui a brevissimo.
Oppure roba già tipo Sinners di, come si chiama, Ryan Coogler. Vabbè, lasciamo perdere, se no mi incazzo subito.
Parliamo di due sport diversi.
Parliamo di due campioni. È come vedere, che ne so, giocare il Barcellona e poi la Fiorentina, più o meno, dai.
Questo secondo me sono due campioni diversi. Non è come guardare Fiorentina, Barcellona e New York Knicks proprio un altro sport, sono altre regole. Io penso che questo è un film che tu
gioca un altro campionato
e non è giudicabile per dire è troppo lungo, è troppo pesante, però è un po' di cascaio. Questo è un film che ti riempie gli occhi, è cinema proprio, ed era molto raro vedere un cinema nel suo potenziale.
Senti, film, Jacopo, no? Sì, vai, finisci, termina pure.
No, niente, questo qua, ci sono un paio di sequenze che secondo me verranno poi, io l'ho paragonato un po' alla sequenza iniziale di Bastardi senza gloria di Tarantino, che è stata studiata, c'è una parte, proprio c'è una sequenza, secondo me, che verrà studiata nelle scuole di cinema del futuro.
Mamma mia, io sono impaziente, purtroppo ancora devo aspettare 24 ore, come farò?
Mamma mia. Guardi il trailer in continuazione, che è bello anche il trailer tra l'altro.
Oppure stasera mi guardo tipo The Master.
E devi sceglierne uno o scegli Vizio di forma?
Vizio di forma per entrare un po' nell'atmosfera. Anche se mi pare di capire che non è proprio un Vizio di forma 2 questo.
No, però Vizio di forma parlava di un'America multipolarizzata, un'America comunque di un certo tipo. Certo. Questo è un film che riprende quelle tematiche là, perché poi Pynchon si è occupato di questo per tutta la sua carriera. Io poi ho letto qualche libro suo, sempre grazie a mio amore per Paul Thomas Anderson, e questo è stato sempre il focus dello scrittore, quindi se tu poi metti mano a quello è quello che ti interessa, insomma.
Ok, resta con noi perché adesso rifiattiamo un minuto 60 secondi e poi torniamo per ricordare doverosamente Claudia Cardinale. Il ballo è finito, Tancredi è salito a ballare con le stelle, per sempre tua Angelica, così Claudia Cardinale ricordava nell'agosto 2024 la scomparsa di Alain Delon. Ovviamente la mente va subito al gatto pardo di Luchino Visconti, e a distanza di poco più di un anno anche Claudia Cardinale ci ha lasciato ieri all'età di 87 anni, circondata dall'affetto dei figli in questo paese alle porte di Parigi, Nemours. Ormai lei era cittadina francese quasi a tutti gli effetti, ha avuto un grandissimo amore con la Francia fin dagli esordi della sua carriera. Un'attrice.
Sì. Quando la Tunisia era protettorato francese, vero, non vero, mi sembra. Vero.
Sì, ah. Sì, sì, esattamente. Esattamente. E, sì, un'attrice che è capitata quasi per caso a fare l'attrice.
Lei, diciamo che, allora, innanzitutto quello che si sa poco è che lei non parlava benissimo l'italiano nel momento in cui ha avuto il suo debutto al cinema.
Sì, veniva spesso doppiata lei.
Sì,
infatti,
sì, poi vabbè, la pratica del doppiaggio era una cosa abbastanza, si usava molto, sì. Addirittura doppiavano loro stessi, c'era stato.
Diciamo che non veniva usata solo per quegli attori un po' più scarsi, veniva usata proprio per tutti.
Sì, 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 sì. Infatti lui debuttò nei Soliti Ignoti, mi sembra. Dopo che, allora, lei praticamente ha vinto un concorso di bellezza organizzato da un'associazione italiana, ok? Quando era ancora a Tunisi. Lei ha vinto questo concorso di bellezza e il premio, il concorso di bellezza, era andare alla Mostra del Cinema di Venezia. Lei andò alla Mostra del Cinema di Venezia, penso sfilò sul red carpet dell'epoca, stette lì quei giorni e fu avvicinata per la sua bellezza unica, penso si possa dire. Poi frequentò il centro sperimentale di cinematografia, si ritirò per problemi di sua personale di salute, perché lei poi è sempre stata un animo abbastanza tormentato anche lei, lontana dalle cronache. Poi lo sviluppo della sua carriera e anche un po' il suo carattere ha fatto le fortune della sua carriera. E dopodiché ha debuttato al cinema con Monicelli, con I Soliti Ignoti, sì. Ma in realtà lei ha avuto nel 63 ci ha avuto un trittico di film che sono 8 e mezzo, che fu la prima volta che lei venne doppiata da se stessa, sì. Tra l'altro, e lei aveva grandi parole per
Fellini. Fellini proprio ad imporsi affinché si sentisse la voce originale di Claudio Cardinale.
Sì, le piaceva la voce della Cardinale, e lei, che è una che non si è mai fatta grandi problemi, tra l'altro, a parlare male dei grandissimi registi, cineasti, storici, invece per Fellini, lei, nonostante ci abbia lavorato solo lì, ebbe poi delle parole sempre al miele. Poi il Gattopardo, che tu hai citato giustamente in apertura, e poi la Pantera Rosa di Black Edwards, che era tutto 63, mi sembra.
Già.
Era tutto 63.
63,
e lei poi,
sì.
Lì si andò a raccogliere l'eredità della Magnani, no? Che nel 1956 vinse l'Oscar, sì. E inaugurò la stagione delle dive italiane in America. Lei raccolse spiritualmente, diciamo metaforicamente, questa eredità, e sì. La portò avanti parecchio, perché poi lei lavorò con tutti, addirittura con Herzog,
Fitzcarraldo, certo.
E tra l'altro le storie dicono che l'unico momento in cui c'è stata tranquillità sul set è stata quando c'era lei, perché tutti quanti devono fare bella figura con lei, il basciamano, insomma, era una persona
poi era di una bellezza incredibile, incredibile.
Era un modo di approcciarsi, il modo di stare sullo schermo e anche rapportarsi con la sua bellezza e con quello che sapeva di trasmettere, e sapevano sfruttare i registi, soprattutto che ha lavorato con grandissimi registi, è stato anche la sua maniera di trasformarsi. Sì. All'inizio lei era la ragazza un po' di provincia,
che poi tra l'altro fece anche la ragazza di Bubbe, che era un po'
la svolta della sua figura
di Luigi,
no?
Comencini.
Lì fu un po' la svolta, perché sì. Lei lì cominciò a porsi come invece una figura che era in grado di tenere su di sé, sulle sue spalle, una storia da protagonista drammatica. E all'epoca i grandi mattatori della commedia italiana si potevano su di loro dei ruoli da dramma comici e non davano a nessun altro. Invece riuscì, provò di poter portarla su di sé. Pensa anche a C'è una volta il West, no? Lei comunque faceva il ruolo, lei era una prostituta, il suo personaggio Jill era un personaggio incredibilmente forte, che riusciva a superare tantissime avversità, tantissime fatiche per raggiungere il suo scopo, addirittura dello scopo imprenditoriale, no? Ma anche di costruzione di qualcosa in più della società, che era un ruolo invece riservato agli uomini. E quindi lei riuscì a gestirsi tantissimi tipologie di personaggi diversi, guidando una forma di emancipazione, ispirandola anche i grandi registi, e poi ebbe questa lunghissima coda di carriera in cui si dedicò, perché lei fece tanti film, l'ultimo del 2020, 2022, 2021, però vabbè, tantissimi film le ha fatto fino alla fine, in dei ruoli che sceglieva appositamente lei. Anche film piccolissimi, film con registi e con sceneggiature precise, in cui nei ruoli in cui credeva, quindi lei è stata una che comunque fino all'ultimo ha sempre dedicato, ha sempre avuto un suo modo di quasi militante di rapportarsi al cinema, e non ha mai cercato, poi lei è una che quando parla di divismo l'ha sempre rinnegata,
sì.
Sempre
la
lontananza dalla dimensione.
Anti-diva, possiamo dire.
Esattamente.
Però per tutti nell'immaginario, Claudia Cardinale, tu hai citato veramente una filmografia straordinaria, poi abbiamo citato come in cinema anche Bolognini, Pasquale Squiteri, anche...
Vabbè, Rocco e i suoi fratelli, no?
Rocco e i suoi fratelli, certo. Però certo. Per tutti noi ce la ricordiamo come l'Angelica Sedara del Gattopardo, no? In questo straordinario film che tu hai citato, che lei ha girato in quel 1963, dove lei passava da un set all'altro, tant'è che c'è anche un libro di Francesco Piccolo che adesso non mi ricordo,
La bella confusione,
bravo, che avevo letto qualche anno fa, dove appunto viene raccontata tutta questa storia di Claudia Cardinale, non solo di Claudia Cardinale, ma anche di questa presunta, no, come dire, non mi viene la parola, diatriba tra Fellini e Visconti, che giravano appunto lo stesso film, che poi furono presentati entrambi alla Mostra del Cinema di Venezia. C'era molta concorrenza, molto conflitto tra i due, che poi era stato ovviamente poi ingigantito anche dai media e anche dalle rispettive militanze politiche. Visconti comunista,
una meraviglia,
sì. E poi lei passava appunto da un set dall'altro completamente diverso. Proprio il set di Fellini era La bella confusione, proprio, mentre i Visconti c'era, come lo sappiamo,
Fellini, erede di Rossellini, cinema migrante, che fa in giro contro Visconti,
contro
che era
Visconti,
teatro di posa, iperrigidità, dogmatismi, regole severe. Proprio di polarizzazione.
Esatto.
Di pensiero, sì.
È vero. La ricordiamo veramente con grande piacere, un'altra grande artista, un'altra stella del cinema che si è spenta ieri, ma appunto il cinema è immortale, quindi chi ha fatto cinema non morirà mai. Questa è una frase magari un po' scontata, però effettivamente è così. Hai visto per caso tu Alfa di Julia Ducournau? Non l'hai vista? Qui ti devo tirare gli orecchi. Volevo tirarmi un auto assist, visto che tra poco andremo ad ascoltare l'intervista che ho realizzato. Abbiamo, nel senso, la Settima Ossessione, una grande famiglia, la realizziamo tutti. Quando vado io, tutti, vi porto tutti con me a realizzare.
Grandissimo team di
l'intervista a Julia Ducournau per il suo nuovo film Alfa, che si trova già nelle sale. E il terzo film da regista, perché lei vinse nel 2021 con Titan, che tu apprezzasti, e non poco, mi pare.
E... Mi piacque soprattutto aver parlato con lei, perché mi fece notare delle cose all'epoca, molto entusiasta.
Quindi io, guarda, ti invito...
Anche se il primo è più bello di tutti. Non ho visto Alfa, ma Ro, che è il primo film della Ducournau, è quello che mi è piaciuto di più.
Quindi adesso io ti invito a spengere, cioè quando riattacchi il telefono, accendi la radio, ascolti questa bella intervista che abbiamo realizzato. Davvero è stato un incontro molto piacevole, perché Julia Ducournau è arrivata qui a Firenze, è passata da Firenze per presentare il suo film al Cinema Teatro La Compagnia, davanti a una sala tutta esaurita, e prima appunto c'è stato modo di scambiare un piacevole dialogo con lei. Tra l'altro lei parla anche qualche parola italiano. Ora io ho messo anche la traduzione sotto, però lei qualche cosa riesce anche a dire in italiano.
Parla in quattro lingue, lo sai?
Parla quattro lingue,
francese, un po' di italiano e penso anche spagnolo.
Veramente molto in gamba come artista. Beh, è uno sguardo interessante. Può piacere, non piacere, però è davvero interessante. Jacopo, ti ringrazio, ti abbraccio. Tu scriverai qualcosa? Hai scritto qualcosa su Anderson?
Scriverò qualcosa su Anderson.
Ovviamente. E noi verremo a leggerti.
Veramente andate al cinema.
Andate al cinema, questo fine settimana, tra La voce di Hind Rajab e Una battaglia dopo l'altra, non avete scuse.
Andate.
Ti ringrazio, Jacopo,
grazie,
un abbraccio.
Ciao.
Ci ascoltiamo quindi il trailer di Alfa di Julia Ducournau e poi subito dopo l'intervista realizzata qualche giorno fa alla regista.
Ti ricordi di me? La piccola della nonna? Posso andare a salutarla?
Non è meglio se prima recuperi un paio di chili?
Vuoi sapere un segreto? Ho preso una cosa.
Resta con me.
Siamo qua con Giulia Ducournau al Teatro La Compagnia di Firenze, dove tra poco verrà presentato il suo terzo film da regista Alfa, che arriva direttamente da Cannes, dove è stato presentato nel mese di maggio nella selezione ufficiale. Adesso si trova proprio in questi giorni al cinema in Italia grazie ad I Wonder Picture. Ti faccio subito la prima domanda, Giulia. Alfa affronta anche in profondità il rapporto madre-figlia, soprattutto nella tensione tra protezione, identità e paura. Ti chiedo in che modo le tue esperienze personali hanno influenzato il modo in cui hai rappresentato questa dinamica in Alfa.
Okay, that's a good question. In Alfa, I think that my point of view is the point of view of the daughter, not the point of view of the mother. And actually, you know, the film is dedicated to my own mother. So the point of view that I adopt is really the one of a daughter who is, let's say, torn in between.
Questa è un'ottima domanda. In Alfa, il punto di vista che ho è quello della figlia, non quello della madre. E come saprai, il film è dedicato a mia madre. Questa figlia Alfa è divisa tra la necessità di rimanere nel grembo materno in una relazione fusionale che la protegge dagli orrori del mondo dove c'è una pandemia, ma anche la necessità di emanciparsi, perché per far fronte a questi orrori, a questa pandemia, deve crescere. E la domanda è come si può emancipare. È diverso emanciparsi da un rapporto simbiotico con la madre rispetto a quello con il padre, perché con la madre appunto è simbiotico un rapporto che è una fusione dalla nascita e per tutta la vita. E una volta che ci si riesce, chi si è, cosa si diventa? Perché si può uccidere il padre, come si dice in psicanalisi, ma non la madre.
Senti, nel tuo film utilizzi delle forti metafore visive, penso appunto alle vittime di questa pandemia che si trasformano in marmo, le simmetrie delle trasformazioni corporee, gli scarti temporali, e utilizzi, penso, da quello che ho visto il tuo film al festival, per materializzare traumi, per l'elaborazione del lutto. Puoi raccontarci il tuo processo creativo nella costruzione appunto di queste immagini dal forte carattere simbolico?
My answer is going to be long. I agree with what you said about mainly about what you said also about, you know, the two timelines that there is in the film between present and past.
La risposta qui è lunga. Sono d'accordo con quello che hai detto, in particolare rispetto agli scarti temporali fra presente e passato, e perché li ho voluti mettere al centro del film, perché penso che i traumi, se non vengono risolti, se non vengono elaborati, si ripetono e si trasmettono da una generazione all'altra, all'interno delle famiglie, magari ai membri più giovani.
Tempo del trauma non è lineario. Il tempo del trauma è sempre stuck in
between. Sì, anche perché il tempo del trauma non è un tempo lineare, ma è un tempo che è preso fra il riemergere del passato e l'anticipazione del futuro.
So the idea that I had for to create this specific iconography came, let's say that it's really connecting the dots between diverse ideas that all of a sudden made this image in my head extremely strong.
Devo dire che l'idea che ho sviluppato per questa iconografia è venuta da diverse cose. È stato un po' come collegare punti diversi per creare questa immagine così forte, e ho voluto che il corpo dei miei personaggi rappresentasse una società che è pietrificata dalla paura e quindi disgregata. Il futuro è fermo, tutto è fermo, si è come pietrificati nel presente.
And the other thing is that obviously because the fear that is so central, you know, in the film is something that I feel today, and I think that all of us feel today. And in a way, we are all in a state of shock, which is a
La paura che è centrale nel film è una paura che sento io e che sentiamo noi tutti. Ci ritroviamo in uno stato di shock, quindi pietrificati da questo punto di vista. Ed è anche difficile concettualizzarla perché è come una spirale oscura, ci troviamo davanti a un ignoto. Però questa idea la volevo in qualche modo purgare. E ho pensato al momento in cui mi ero già sentita in questo modo nella mia vita, che è stata negli anni 90, quando un mondo intero stava morendo e per i giovani la sensazione era quella di non avere nessun futuro. Io da questo sono rimasta molto traumatizzata e anche traumatizzata dal fatto di vedere come venivano trattati i pazienti con HIV. Erano maltrattati di sicuro dalla società e questo mi ha fatto pensare che eravamo tutti soli e chiunque di noi potesse essere allontanato dalla società in qualsiasi momento perché veniva a mancare il tessuto sociale.
With this idea, I think that somehow I wanted to, you know, elevate the.
Il motivo per cui questa idea del marmo per me era così importante perché volevo elevare in un qualche modo la vita e la morte di queste persone, delle tante persone che avevamo perso. Io mi includo tra le persone che avevano perso qualcuno. E pensavo a un modo di combattere quella vergogna che avevano dovuto subire loro e le loro famiglie, e ho pensato al marmo per sacralizzarle, per erigere un monumento alla loro vita e alla loro morte. E il riferimento è quello dei re santi, fatti santi, e le tombe di marmo nelle cattedrali. Ovviamente questa idea di sacralizzare è un approccio non religioso, perché secondo me questo aspetto sacro viene dall'umanità.
And that's why for me this idea was so important.
Dopo Titane, il tuo precedente film, molti forse si aspettavano che tu continuassi lungo una certa traiettoria di genere, diciamo così. E invece con Alpha sembri invece spostarti verso un qualcosa di più vicino ad una sorta di tua urgenza emotiva, no? E forse meno incentrato sul concetto di body horror, pur mantenendo ovviamente ben precisa la tua cifra stilistica, che è fatta anche qui di fisicità, di sensorialità. Quindi ti chiedo brevemente come hai scelto di mantenere e al contempo trasformare il tuo stile, e quali sono i rischi che hai sentito di dover correre proprio per entrare in questo territorio forse poco inesplorato per te.
So for once my answer is going to be very brief. I think it's not a choice really that I made.
Per una volta sarò breve nel rispondere. Non ho fatto una scelta. Non volevo andare dove mi aspettavano, né trovarmi dove mi aspettavo io di stare. Quindi ho scelto di andare un po' verso l'ignoto e di sfuggire alle zone di comfort dentro di me. Non credo che si possa arrivare a niente di buono se si continua a ripetere la stessa cosa, usare la stessa ricetta. Quello che mi sembra importante è scavare dentro se stessi, dentro le proprie ossessioni, evolvere anche con loro, perché di certo non sono la persona che ero 5 anni fa. E quindi in fondo esporsi a se stessi e scoprire le cose, forse è proprio questo invecchiare, no?
I guess that's the whole plan with getting older, don't you think?
Grazie mille e bocca al lupo per il film.
No, grazie a tutti.
Quella che avete appena ascoltato è stata l'intervista che ho realizzato qualche giorno fa a Julia Ducournau per il film Alpha, che si trova al cinema con I Wonder Pictures, non ci sarà ancora per molto, quindi andatelo a vedere. Insomma, abbiamo parlato di grande G, e a proposito del film di apertura di cui abbiamo parlato con Manuela Santacaterina, la voce di Indra Rajab, che esce domani nelle sale. Io vi ricordo che, per chi ci sta ascoltando in questo momento in diretta da Firenze, ci sono vari eventi che lo Spazio Alfieri, che proietterà già da domani il film, ha organizzato proprio in concomitanza con la proiezione del film. Innanzitutto sabato 27 alle ore 15 ci saranno presenti allo Spazio Alfieri due protagonisti del film che introdurranno il film e poi si tratterranno per un veloce scambio di domande e risposte, question and asks, come Question and Ask, come viene ribattezzato nel gergo cinefilo. Per quanto mi riguarda, invece, mercoledì 1 ottobre, esattamente tra una settimana, sempre allo Spazio Alfieri, avrò l'onore di moderare un incontro che aprirà la proiezione, che precederà la proiezione della voce di Indra Jab, insieme a Laila Hassan, che è una ricercatrice italo-palestinese, rappresentante dell'associazione Giovani Palestinesi d'Italia. Probabilmente Laila Hassan sarà ospite anche qua la prossima settimana, avremo modo appunto di parlarne in maniera approfondita. Poi, per quanto riguarda appunto la situazione di Gaza, l'ARGI è sempre impegnata. Stasera ci sarà anche un presidio, un'altra manifestazione, un urlo per Gaza a Piazza Dalmazia a Firenze oggi, per chi ci sta ascoltando ovviamente in diretta, mercoledì 24 settembre, e quindi insomma c'è questa ci sono queste tante iniziative che ARCI Firenze sta portando avanti per appunto non smettere di indignarsi, ecco, questa è la parola giusta secondo me per quello che sta accadendo nell'altra sponda del Mediterraneo. Insomma, oggi è stata una puntata di grande cinema, devo dire la verità, e con la voce di Indra Jab, poi Paul Thomas Anderson, insomma abbiamo parlato veramente di tanti bei film molto importanti, ognuno per il suo scopo. Quindi è stata una bella puntata, e quindi essendo una bella puntata la voglio dedicare ad una persona straordinaria che io la chiamo Trottolina, e quindi questa puntata la dedico a te. Noi intanto invece ci sentiamo tra 7 giorni, ricordandovi che la puntata odierna, come tutte le altre, le troverete in podcast sia sul sito di Nova Radio già da domani, che da venerdì mattina su Spotify. Vi auguro una buona serata.